testa ce l'hai scontenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sertai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Venerdì 8 aprile, ore 14.35, questa è Impatto, voci contro le nocività. E allora un benvenuto e benvenuti a tutte e a tutti. Iniziamo a parlare di questioni che riguardano appunto le nocività e allora arriviamo alla scaletta della trasmissione di oggi.
Oggi in trasmissione avremo una corrispondenza da Manfredonia in Puglia, dove domani ci sarà una grande manifestazione contro uno dei tanti inceneritori che sono in costruzione in questo momento in Puglia. Continueremo insomma parlando di tutte le mobilitazioni che in queste settimane si stanno cercando di portare avanti ai Castelli Romani in relazione all'ampliamento della discarica di Albano Laziale. Continueremo con la presentazione di un'assemblea pubblica, questa che si svolgerà a Fiumicino, assemblea indetta per fare il punto su tutte le devastazioni che il territorio di Fiumicino sta subendo e subirà nei prossimi anni. Chiudiamo la trasmissione con un po' di notizie sparse dalla rete e da anche grandi organi di informazione. Il buco nell'ozono, sinistra pro nucleare e aggiornamenti vari sulla situazione catastrofica in Giappone della centrale nucleare di Fukushima.
Allora, iniziamo questa trasmissione come anticipato parlando proprio di Manfredonia. Domani è prevista una manifestazione. Manfredonia si trova in Puglia, una manifestazione contro l'ennesimo inceneritore della giunta Marcegaglia, del gruppo Marcegaglia, anzi.
Ennesimo inceneritore del gruppo Marcegaglia e della giunta Vendola, insomma, che tanti disastri sta combinando in questa regione, tante promesse ha mancato di assolvere, che invece in campagna elettorale erano state sbandierate come, insomma, come risolutore, si aveva sbandierato come il risolutore dei tanti problemi che la regione viveva.
Una giunta che ha fondato proprio la base, la maggior parte della propria campagna elettorale proprio su questioni ambientali. Invece, insomma, la Puglia purtroppo è una regione che vanta un numero discreto di inceneritori. Ce n'è uno al momento attivo, sono due quelli in costruzione. Uno qualche tempo fa è stato bloccato proprio grazie a delle mobilitazioni popolari che sono seguite in quella regione, e al momento c'è quest'altro inceneritore in costruzione, un inceneritore dove i lavori sono già partiti, un inceneritore delle dimensioni di 135.000 tonnellate annue, quindi insomma una dimensione abbastanza discreta, non è enorme perché l'inceneritore di Brescia e quello di Acerra sono molto più grandi, ma comunque farà i suoi danni ambientali anche questo. Il comitato spontaneo contro gli inceneritori, che lavora in tutta la provincia di Foggia, ormai da diversi anni si batte e lavora contro questo nuovo impianto e contro una gestione dei rifiuti pugliese, che fa riferimento di nuovo alla giunta di Nichi Vendola, che basa la gestione dei rifiuti su inceneritori e discariche. Da anni si stanno battendo e diciamo qualche piccolo risultato viene ottenuto, ma comunque la situazione è abbastanza difficile al momento, in quanto si prevede che i lavori si termineranno entro il prossimo settembre. Di lì a poi inizierà un periodo di prova che solitamente va di 6 mesi in 6 mesi e dovrebbe durare un anno, nel quale l'inceneritore verrà testato, proprio come sta succedendo per quello di Malagrotta. E sappiamo bene che durante questi periodi di test possono verificarsi condizioni straordinarie, ovvero condizioni nelle quali è tollerato il superamento dei limiti e delle emissioni dai filtri degli inceneritori. Quindi in questo periodo di prova, che riguarda, ripeto, anche l'inceneritore a noi più vicino geograficamente, quello di Malagrotta, è possibile emettere al di là dei limiti consentiti. E allora noi vi facciamo ascoltare la voce, una testimonianza diretta da chi questa lotta la sta portando avanti, e cerchiamo allora in un momento, in pochi istanti, di metterci in contatto con un membro del comitato che sta appunto lavorando su queste questioni. Thank you. Allora, superata qualche difficoltà tecnica con i telefoni di Radio Onda Rossa, torniamo in voce e ci mettiamo in collegamento, come anticipato, con un compagno che è in lotta con il Comitato Spontaneo contro gli inceneritori nella provincia di Foggia. Pronto Matteo, ci senti?
Sì, sono qui, buongiorno.
Buongiorno. Allora, abbiamo annunciato che domani è prevista questa manifestazione a Manfredonia, quindi in Puglia, per questo terzo inceneritore Marcegaglia che si vorrebbe costruire, anzi i lavori sono già iniziati sostanzialmente, si prevede che verranno terminati il prossimo settembre. Un altro inceneritore è stato bloccato nella zona di Modugno, poi magari ci direi meglio, zona di Bari industriale, e a Marsapra invece ce n'è uno vicino Taranto che è già in funzione sostanzialmente, quindi questo sarebbe il terzo che provano a costruire, ma il secondo che insomma funzionerà.
Sì.
Qual è la situazione?
Sì. Poi quello che hai detto tu, qui in Puglia ce ne sono un progetto... Ce ne sono tre di inceneritore di Marcegaglia e uno è di proprietà AMI, è un inceneritore pubblico di un'azienda appunto di rifiuti di quella di Taranto, che è già in funzione e che si vorrebbe pure ampliare. Dopodiché c'è quello di Modugno che è stato bloccato perché la sovrintendenza ai beni paesaggistici l'ha bloccato, di Bari l'ha bloccato in quanto hanno trovato delle tombe, dei ritrovamenti medievali ma anche risalenti a età molto più antica, dai 10.000 milioni di anni fa, e quindi vista la situazione di questo tipo era troppo importante, il comitato via sentita la sovrintendenza ha negato l'autorizzazione, quindi per il momento è bloccato quell'inceneritore, mentre quello di Massafra, l'altro Marcegaglia, è già in funzione da qualche tempo, è stata di circa 90.000 tonnellate all'anno. Mentre questo qui di Manfredonia, in territorio di Manfredonia, ma più vicino a Cerignola e ad altri comuni, sono ancora più vicini, c'è un comune Carabelle che ha soli 8 chilometri, è in costruzione, a settembre è previsto finiscano la costruzione e poi cominciare la fase di test, che dovrebbe durare pure un anno. La fase di test possono anche superare i limiti di legge in quanto a emissioni di vario genere, inquinanti di vario genere. Quindi siamo in una fase, insomma, di grande lotta per questo.
Senti, sono qualche anno ormai che voi vi mobilitate sul territorio. Qual è la risposta della popolazione circostante, diciamo, a questo inceneritore? Dal momento che comunque la Puglia già conosce inceneritori, ne ospita già sul proprio territorio, come anticipato.
Guarda, noi, tutta la Puglia delle persone libere, dei cittadini, dell'associazione che davvero fanno qualcosa per il territorio, si sta mobilitando. Noi ci stiamo riunendo già da settembre scorso a livello regionale, ci riuniamo con persone che arrivano da Lecce a Foggia, e abbiamo fatto anche una manifestazione il 13 novembre a Bari, dove c'eravamo 300 persone, non tante. Ecco, il grosso problema è proprio questo, informare le persone, perché i grandi media non parlano dei mali di questi inceneritori, soltanto qualche TV locale, qualche radio locale o qualche giornale locale ci sta dietro. Devo dire che dalle parti nostre tutto quello che stiamo facendo, noi, proprio perché si vede che non siamo legati a niente, si capisce che non siamo legati a niente, che ci stiamo muovendo per salvaguardare il nostro territorio anche a spese nostre, ci stanno pubblicando questi giornali locali, ci stanno pubblicando un po' tutto quello che facciamo. Il grosso è proprio questo, sensibilizzare le persone. Non sappiamo che qui le persone, la maggior parte delle persone, si informa attraverso i grandi media, e questi risaputo che insomma,
fanno un'ottima pubblicità
controllati dal governo,
sì, poi tra l'altro
il governo è a sua volta, come dire, sotto scacco dei grandi poteri economici, quindi si capisce perché Non c'è grande informazione, corretta informazione sui mali di questi impianti. E allora dobbiamo cercare di coinvolgere. Questa manifestazione di domani serve proprio a questo. Ne faremo un'altra a Cerignola, siamo riuniti ieri sera con tutte le associazioni, alcuni movimenti politici, per fare un'altra a Cerignola, dopo averne fatta la prima, dopo tanti anni. Alla fine, il 22 dicembre scorso, non è stata molto seguita dalla popolazione, ma insomma è stato un primo passo, perché abbiamo girato per tutta la città, cercando almeno di far conoscere questa realtà che incombe sopra le nostre teste.
Senti, dicevamo, questo è il terzo inceneritore Marcegaglia, no? Quindi un altro dei favori di Nichi Vendola, diciamo, a questo gruppo economico, possiamo dirlo?
Non lo so se si tratta di un favore, certamente per Marcegaglia Nichi Vendola è un buon governatore. E dal momento che Marcegaglia, non solo per l'inceneritore, ma anche per la produzione di ciliere, cioè le balle che verranno introdotte dentro, ha anche lì grandi affari, perché detiene nel suo gruppo alcune società che fanno anche CDR, e insomma Marcegaglia qui non può che avere grande considerazione di Vendola, visto che fa grandi affari in questo senso. Insomma, noi abbiamo cercato laddove è possibile parlare con Vendola, perché qui è più a fuori Puglia adesso che in Puglia, dove è possibile parlare abbiamo detto qual è la situazione, che lui dovrebbe essere il primo a fare le barricate a protezione del suo territorio, della popolazione, perché tutti gli amministratori, a partire dal comune fino a provinciale, regionali, sono la massima autorità in senso della protezione della salute della popolazione. Ma lui dice che l'ultima versione sua, perché ne ha cambiate diverse di versioni, l'ultima versione di Vendola è che per quanto riguarda la produzione di energia non è competenza regionale ma europea. Lui si sbaglia, perché gli inceneritori di rifiuti non rientrano nel campo delle energie rinnovabili, in quanto il CDR già dal 2001 dall'Europa, ma finalmente nel 2008 il CDR è considerato rifiuto speciale, quindi non c'entra niente con la produzione di energia, ma si tratta di un ciclo di rifiuti che è di competenza regionale e provinciale. Insomma, sono le favolette che si dicono in televisione, sui giornali, ma le persone capiscono che quella è una palla per le televisioni.
Lui avrebbe tutti i poteri per poterlo bloccare. Tra l'altro, certo, poco tempo fa da Santoro si vantava invece del fatto che gli inceneritori sul terreno pugliese erano solamente uno, e tra l'altro diceva che lui era costretto a costruire questo inceneritore perché, insomma, una gestione dei rifiuti in questo momento diversa non era possibile. Però, a giudicare da quello che è il programma della Puglia riguardo la gestione dei rifiuti, sembrerebbe che non è possibile adesso, ma non sarà possibile neanche per i prossimi 20 anni, perché se la politica resta quella di produrre inceneritori, andare a sversare in discarica il resto, la rimanenza che non può essere bruciata, diciamo, si sceglie una strategia, si sceglie una pratica che fa favoritismi ai gruppi economici di interesse, amici o vicini, diciamo come ci pare, però sicuramente non è d'esempio per una politica ambientalista di cui tanto, diciamo, Niki Vendola si fa portatore in sostanza?
Guarda, lui dice che non ci può fare niente. Allora, lui è presidente della regione, io sono un disoccupato. Altri ragazzi che stanno con me, ragazzi ma anche persone adulte di una certa età, o sono pensionati o vivono del proprio reddito o sono disoccupati o sono studenti. Se noi come cittadini, come singoli cittadini, adesso stiamo preparando un esposto da mandare anche alla Commissione Europea, oltre che ai tribunali di Foggia e di Bari, ma anche a tutti quegli uffici che hanno dato l'autorizzazione, compresi i comuni che non sono stati coinvolti. Se noi come singoli cittadini possiamo e dobbiamo fare qualcosa, perché non ci berremo questo calice avvelenato, figuriamoci un presidente di regione. Se no, altrimenti, ragazzi, se, quando noi andiamo a votare, se vengono prese decisioni di questo genere che riguarda la salute della popolazione e non siamo in grado attraverso il governo regionale di incidere sulla valutazione, sulla corretta valutazione di questi impianti, allora che andiamo a fare a votare? Facciamo che gli argomenti vengano portati, se vogliamo essere davvero democratici, gli argomenti vengono portati a conoscenza di tutti e poi si fanno referendum su tutto, e secondo me questa è la strada futura, e facciamo a meno dei governanti, tra l'altro pagati profumatamente. Ecco, la favoletta che io non possa fare niente è una stupidaggine. Sia lei, ma anche l'assessore Gentile qui, che tra l'altro è di Cerignola, dice le stesse cose, ripete le stesse cose che dice Vendola, e secondo me l'uno e l'altro, le cose che dicono gli vengono dette anche da altri.
Senti, una domanda sul piano dei rifiuti regionale pugliese. Come è stata, insomma, affrontata la questione magari della raccolta differenziata e della riduzione generale della produzione dei rifiuti? Se è stata affrontata, se ci sono invece progetti di paralleli di ampliare, oltre l'inceneritore, ampliare le discariche già presenti o aprirne le nuove?
Allora, guarda, prima c'è la domanda riguardo alla situazione differenziata. Ecco, qui ecco quello che poteva fare Vendola. Vendola qui è stato commissario straordinario per 4 anni, con poteri assoluti sulla differenziata, sulla gestione dei rifiuti in genere. Ebbene, noi siamo, se non lo sapete, un po' messi peggio della Campania, perché qui abbiamo soltanto il 16% di raccolta differenziata, mentre in Campania è il 24%. Ecco, la regione ha avuto grandissimi poteri, sta continuamente stanziando fondi, 2 milioni di euro sono stati spesi in giro di un anno qui dalla provincia, dati ai comuni per, proprio in questo senso, per favorire una crescita della raccolta differenziata, ma questa non è avvenuta, perché questi soldi c'erano soprattutto per comprare bidoni che ogni volta sappiamo che fine fanno, vengono incendiati, ovviamente calcolano anche, ci sarà anche, producono anche inquinamento di ogni genere, ma una vera informazione capillare, così come hanno fatto nei comuni dove hanno raccolte differenziate che supera l'80%, una vera informazione anche nei quartieri, anche nelle scuole, anche condominio se possibile, che è la cosa più importante, quella dell'informazione, non è stata mai fatta. Noi sappiamo che per raggiungere determinate percentuali ci vuole una grande volontà di arrivarci attraverso queste fasi, cioè informazione e poi la raccolta porta a porta, che come noto produce grandi risultati, anzi è l'unica che produce risultati di quel genere. Quindi non è, tranne in qualche piccola realtà, non è mai stata fatta, tant'è che abbiamo quel tipo di raccolta, di quelle percentuali di raccolta differenziata. Quindi si continua ancora qui a Cerignola, noi tra l'altro stiamo assorbendo la metà dei rifiuti prodotti dalla provincia, perché altre discariche a Foggia e Manfredonia stanno sversando qui da moltissimo tempo, tant'è che qui
quindi Cerignola è diventato tipo un punto di sversamento,
è piena e è in previsione di fare un ulteriore buco, un ulteriore prolungamento di quella che già si vede. Stiamo diventando la groviera della Capitanata.
Senti, quindi...
Insomma, alla fine, in definitiva, si sta ancora puntando su inceneritori e discariche. Questo d'altronde, che non è differenziata al 16%, mediamente in regione, non può fare altro.
No, qui insomma noi teniamo sempre a ribadire il fatto che gli inceneritori, come propagandano questi signori, non sono assolutamente la risoluzione del problema delle discariche, no. Semmai aggravano il problema delle discariche, visto che un inceneritore per funzionare ha bisogno di una discarica prima e dopo il suo utilizzo, e quindi insomma anche un'altra falsità che viene propagandata è questa, che gli inceneritori risolvono il problema dei rifiuti, risolvono il problema delle discariche, perché insomma l'immondizia sparisce, ma noi sappiamo bene che alla fine della lavorazione di un inceneritore abbiamo dei bei rifiuti tossici che insomma vanno messi dentro delle discariche che sono ancora più pericolose di quelle precedenti.
Matteo.
Noi quando bruciamo una tonnellata di rifiuti produciamo una tonnellata di fumi, produciamo 300 kg di ceneri volanti e solide tossiche che vanno messe in discariche speciali previste dal decreto Ronchi del 97 di Edo Ronchi, e poi abbiamo anche mediamente 500 litri d'acqua, anche questo da depurare, quindi noi abbiamo una tonnellata in ingresso di rifiuti, abbiamo in uscita 2 tonnellate di materiale, la maggior parte tossico, questa è la realtà. E non risolve il problema delle discariche, come ho detto prima, ci vogliono discariche speciali per contenere queste ceneri, anche se nei vari progetti sostengono che queste ceneri possono essere utilizzate da industrie di cementifici, laterizi, cose di questo genere, per metterli anche in alcune volte pensano di mettere anche sull'asfalto, sappiamo quanto si consuma l'asfalto, quindi sono polveri che poi ci respiriamo anche noi. Cose folli, insomma, fanno.
Senti, se ti ringraziamo per questa testimonianza e corrispondenza. Se ci puoi dire, insomma, ricordare l'appuntamento di domani, sì. E poi magari ci
domani l'appuntamento è a Manfredonia, provincia di Foggia, perché è il comune su cui ricade l'inceneritore. Alle 16:30 c'è il raduno in piazza Marconi, alle 17 parte il corteo, per un paio d'ore siamo in strada attraverso le città e poi infine dovremmo terminare piazza Duomo, piazza Municipio, per vari interventi delle tantissime associazioni che hanno aderito.
Senti, e invece per contatti? Email o sito?
Contatti, noi su Facebook abbiamo il gruppo che si chiama Comitato Spontaneo contro l'inceneritore di Borgo Tre Santi, perché è la borgata più vicina, la borgata di Cerignola, su contatti Facebook. Poi abbiamo un blogspot, non inceneritore Tre Santi all'inferno, noinceneritore.blogspot.it credo, e poi io mi chiamo Matteo Leguercio, se qualcuno vuole aggiungermi tra i tuoi amici di Facebook, insomma noi utilizziamo moltissimo Facebook e attraverso quel canale riusciamo a arrivare dappertutto praticamente.
Ok, allora ti ringraziamo e ci risentiamo prossimamente se ci sono altre iniziative o novità insomma significative.
Senz'altro, ringrazio voi, arrivederci,
ciao, grazie.
Never to come back. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. I see the girls go by dressed in their summer clothes.
di nuovo in onda, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto. Come avevamo preannunciato la scaletta, continuiamo insomma facendo un aggiornamento sulle mobilitazioni contro l'ampliamento della discarica di Albano Laziale, situata nella località di Roncigliano. Sabato scorso, come poi anche questi microfoni hanno documentato, c'è stata questa prima iniziativa, primo presidio davanti ai cancelli della discarica, per denunciare e protestare contro il già autorizzato ampliamento della stessa discarica, con la costruzione di un settimo invaso, che però insomma non è la settima buca, ma è l'ottava buca, perché si comincia a contare da zero.
Ebbene sì,
quindi un piccolo escamotage per insomma mischiare le carte. Comunque, settimo invaso, il più grande degli invasi mai costruiti dentro questa discarica, invaso che dovrebbe contenere più del doppio di quanto hanno contenuto gli invasi precedenti da progetto.
500.000 tonnellate di rifiuti, lo ricordiamo.
E quindi vuol dire da progetto almeno 8 anni di sversamenti, ma insomma si arriva facilmente a 10 e oltre. Questa situazione insomma è inaccettabile, viste poi anche le condizioni in cui questo invaso verrà costruito. L'invaso da progetto sorgerà a circa 74, circa insomma no, precisamente, visto che l'abbiamo misurato col geometra,
sì.
74 metri dal primo centro abitato che sorge lungo l'asse dell'Ardeatina.
Che è Villaggio Ardeatino.
Per chiunque è interessato può prendere la macchina, arrivare al 24esimo chilometro della via Ardeatina e vedere questo scempio.
A sinistra si vede la discarica e dall'altro lato della strada c'è Villaggio Ardeatino.
Sì, quindi insomma, senza particolari escamotage si vede tutto lo scempio.
Sì. Stanno scavando, ci sono accatastati muri interi di terra, insomma, che cominciano a diventare anche piuttosto alti.
Esattamente. Quindi insomma un pericolo sicuramente incombente per tutta la popolazione circostante a questo settimo invaso. La distanza di 74 metri è poi tra l'altro una distanza che supera, più piccola del limite fissato dalla Regione Lazio di 200 metri di distanza delle abitazioni dalle discariche, distanza che la passata giunta, purtroppo quella Marrazzo, ha diminuito, perché prima era di un chilometro, è stata portata a 200 metri, quindi si è costruito, il progetto prevede questa discarica a 74 metri. Abbiamo verificato però, tra l'altro, una cosa abbastanza strana, che proprio per bypassare questa situazione che potrebbe creare problemi soprattutto a livello di tribunali, è stato cambiato ulteriormente il progetto e la trincea, insomma il limite della discarica, è stato spostato a 200 metri. Questa operazione però è abbastanza strana, perché praticamente spostando l'invaso di quei 150 metri si occuperebbe il terreno dove doveva sorgere l'inceneritore stesso. Quindi quasi a cassare definitivamente il progetto di inceneritore. Gli spazi,
cosa che sembra piuttosto strana, perché ovviamente insomma gli interessi economici su questo progetto sono molto alti e sembrerebbe strano che addirittura arrivano a pestarsi i piedi da soli, insomma.
Esattamente.
No?
È vero che
c'è sicuramente qualcosa dietro da capire meglio riguardo,
sì,
questa storia. Resta il fatto però insomma che stanno scavando una buca, ci stanno le ruspe sostanzialmente.
Sì.
Cioè, questa è la cosa da comunicare, secondo me, a cui dare più risalto. Ci stanno le ruspe che stanno facendo dei lavori su una buca che durerà per altri 10 anni. Quindi se non si ferma questo progetto, diciamo, le persone di Villaggio Ardeatino, Valle Gaia, che sono quelle più limitrofe ai territori, dovranno subirsi questa immondizia per altri 10 anni, così come le popolazioni appena, diciamo, più lontane, come quelle di Cecchina, Cancelliere, eccetera.
Sì, la situazione è sicuramente catastrofica, proprio per il fatto che stiamo parlando di una vicinanza alle abitazioni oltre la sopportazione, qualunque livello di sopportazione, e tra l'altro di una discarica che è perfettamente in piano col piano stradale, quindi le conseguenze sanitarie e l'odore, la puzza, i disagi saranno immediati. Sicuramente nelle prossime settimane verranno lanciate altre mobilitazioni sotto...
Diciamo che una già c'è stata di mobilitazione, ne abbiamo dato notizia lo scorso sabato, un presidio davanti alla discarica, ma ne verranno lanciate delle altre, perché comunque la popolazione circostante è abbastanza arrabbiata e sembra addirittura più propensa a mobilitarsi adesso per la questione della discarica piuttosto che per quella dell'inceneritore. Cosa da una parte comprensibile, perché se da un lato lottare contro l'inceneritore significa capire quali sono i danni, capire qual è la tecnologia che c'è dietro l'impianto, e invece lottare contro una discarica diventa molto più immediato, perché queste persone la discarica ce l'hanno da 30 anni davanti casa, quindi basta che prendano coscienza del fatto che la regione prevede, a secondare poi da alcuni sindaci, comunque che vada avanti la discarica e gli sversamenti per altri 10 anni. Quindi da una parte è molto più concreta e tangibile la questione della discarica, e quindi forse le popolazioni locali sono anche più disposte a mettersi in gioco. Quindi per i prossimi giorni, per le prossime settimane, seguiranno probabilmente altre iniziative, altri presidi, altri blocchi, magari anche un po' improvvisati, per cercare di mettere sotto pressione quelle che sono le amministrazioni responsabili, che potrebbero, a partire dai sindaci del bacino, bloccare in qualche modo l'ampliamento di questa discarica.
Sì, bloccare l'ampliamento e attuare sul territorio dei propri comuni tutte quelle iniziative atte a ridurre i volumi e lo sversamento nelle discariche stesse, e quindi le varie raccolte differenziate e ricicli vari. Queste operazioni sono molto lontane da essere attuate in tutto il bacino, anche se poi il bacino non è tanto grande, sono solo 11 comuni, quindi sarebbe più fattibile che in un quadrante come complesso come quello di Roma, ma sono molto lontane da raggiungere i risultati tali da non avere la necessità di una discarica. Noi insomma chiudiamo questo spazio sulle mobilitazioni sulla discarica d'Albano e chiudiamo con una notizia che insomma è uscita oggi su alcuni giornali, ed è legata al fatto che il consorzio Colari, che è il consorzio che fa capo sempre a Mario Cerroni, che gestisce però in questo caso la discarica di Malagrotta, batte cassa. Come lo suo solito, Mario Cerroni ingurgita soldi pubblici e batte cassa allo Stato e alla Regione Lazio per oltre 100 milioni di euro.
Una sciocchezzuola, insomma, sì, una chicchetta.
Una chicchetta, una sciocchezzuola, per effettuare il capping di Malagrotta.
Che è la copertura, praticamente, la chiusura e la sigillatura, diciamo, come si può chiamare, di una buca. Quando viene chiusa definitivamente si dice tombata, proprio perché, insomma, non si dovrebbe riaprire più. Dovrebbe, perché poi sono successi casi in alcune discariche dove sono state riaperte, quindi il capping...
E quindi niente, questo capping che dovrebbe costare 100 milioni di euro alle casse, dalle nostre tasche, dovrebbero uscire per fare questa operazione. Cioè, lui ha fatto il danno, ha seppellito la mondezza, ci ha guadagnato, in più bisogna pagare pure per chiudere definitivamente questa discarica e piantare sopra degli splendidi alberelli. Però purtroppo per lui qualche associazione ha fatto un paio di controlli e ha notato il fatto che nella tassa dei rifiuti è già presente la quota per questo capping, e quindi questi 100 milioni di euro sono del tutto non dovuti al consorzio Colari per fare questi lavori. Cioè, i lavori se li devi pagare da solo, visto che i contribuenti già hanno pagato per fargli fare il capping. Quindi una situazione paradossale.
Quindi Cerroni, ci stai a provare, diciamo, vorresti altri soldi pubblici ma non ti sono concessi. Noi con
non
questo
ti sono dovuti, poi purtroppo è facile che gli concedono.
Certo.
In tutto questo, insomma, sempre per rimanere nella grande teatrino della chiusura e riapertura della discarica di Malagrotta, il nuovo sito di stoccaggio per i rifiuti di Roma, che ancora non ha preso corpo. Alemanno le settimane passate aveva detto che nei primi giorni di aprile avrebbe comunicato il nuovo sito dove Roma avrebbe sversato i propri rifiuti. Questa comunicazione ancora non è arrivata. I Monti dell'Ortaccio, che è una località adiacente alla discarica di Malagrotta, sembra sempre essere in pole position, e quindi con grande dispiacere per tutti i residenti e gli abitanti della zona, che si vedranno, continueranno a subire i danni di una nuova discarica che è però praticamente attaccata a quella vecchia, e quindi insomma stanno da capo a 12. Terremo sicuramente informati tutti quanti sulla situazione e sulle mobilitazioni per contrastare insomma la politica regionale sui rifiuti, che, come abbiamo visto prima dalla corrispondenza di prima dalla Puglia,
tentenna, una politica che tentenna questa sui rifiuti,
che tentenna, ma che sempre insomma investe su inceneritori e discariche a scapito insomma sia i contribuenti, di chi paga le tasse, sia della salute delle popolazioni che vivono intorno a questi luoghi.
Allora, io passo di palo in frasca e voglio dedicare questa canzone invece a tutti i fascisti all'ascolto di Radio Onda Rossa, e soprattutto a Casa Pound, che è riuscita a farsi dare una sede, a segnare una casa praticamente nel quarto municipio. E allora a questo proposito ricordiamo che adesso davanti all'Astra è previsto un volantinaggio attacchinaggio contro questa nuova occupazione di Casa Pound.
Io l'ho visto in faccia il tuo senso dell'onore, compagni ammanettati e tu che fai il leone. Respira questo odio e fanne una bandiera, tra noi non vedrà mai il giorno della tregua. Respira questo odio e fanne una bandiera, tra noi non vedrà mai il giorno della tregua.
Torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa a questo impatto. Iniziamo adesso invece a parlare di un'altra vertenza, una vertenza che ha avuto un pochino di spazio da questi microfoni, ma adesso diciamo cominciano a diventare sempre più consistenti le mobilitazioni. Stiamo parlando di Fiumicino, dove c'è un comitato unito, insomma un coordinamento dei comitati uniti di Fiumicino, che ha in programma un'iniziativa per il prossimo 15 aprile. L'obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare intorno a una serie di temi che riguardano innanzitutto l'ampliamento del porto, la costruzione di un'altra sezione del porto marittimo, ma anche il raddoppio dell'aeroporto, il ponte della Scafa, il corridoio di mobilità C5 e l'interporto. Quindi tutta una serie di progetti, grandi opere, costruzioni che vengono fatte nel territorio di Fiumicino o limitrofo, e da qualche anno le popolazioni si stanno mobilitando, si sono organizzate in una serie di comitati e stanno iniziando, diciamo, a fare una serie di mobilitazioni concrete. Una di queste è proprio il prossimo 15 aprile.
Sì, le opere che insomma hai descritto sono tutte opere che sono o in corso di costruzione o vogliono essere costruite. C'è da dire che già il quadrante di Fiumicino ha visto una massiccia cementificazione tra l'area della Fiera di Roma, Parco Leonardo e altre grandi speculazioni che hanno duramente colpito il territorio agricolo che insomma era la vocazione della zona intorno a Fiumicino. Questi altri progetti daranno il colpo di grazia a tutto quel quadrante, che verrà densamente conurbato con tutte le conseguenze di inquinamento, di spostamento di mezzi pesanti, leggeri, quindi inquinamento dell'aria. E non ultimo il fatto stesso che gran parte della popolazione che vive sul territorio di Fiumicino non potrà accedere all'unico spazio pubblico di cui avevano a disposizione, che era l'arenile davanti al mare, perché appunto la costruzione di questi due grandi porti, uno turistico e uno commerciale, sta espropriando oltre terreni, ma proprio la popolazione di Fiumicino, dell'arenile, che è stato transennato con delle belle reti per far transitare tutti i mezzi e insomma poter fare questi lavori di costruzione di questi due porti. Una situazione che è sicuramente preoccupante. Noi leggiamo il comunicato stampa che indice questa assemblea pubblica che si svolgerà venerdì prossimo a Fiumicino. Alle devastazioni ambientali che sono in atto sul territorio, il coordinamento delle comunità uniti di Fiumicino risponde con un'assemblea pubblica dal titolo eloquente: chi semina devastazione raccoglie resistenza. L'obiettivo primario che i comitati si pongono è quello di informare i cittadini che seguono i diktat della propaganda politica locale, che mette spesso in evidenza i vantaggi di queste grandi opere in termini di sviluppo e occupazione, peraltro senza alcun riscontro oggettivo, omettendo le conseguenze che tali opere avranno sull'ambiente e sugli abitanti del vasto comune. Ogni opera è frutto di interesse economico per pochi. Il rovescio della medaglia è un'instabilità sull'ambiente e che potrebbe avere conseguenze gravi. È il caso del porto turistico che sorge su un'area ad elevato rischio idrogeologico, ma nessuna delle opere in programma è esente da risvolti ambientali devastanti. Il porto commerciale, il raddoppio dell'aeroporto, il ponte della Scava, il corridoio di mobilità C5, l'interporto. Progetti approvati ed in via di approvazione senza interpellare i cittadini, che dovranno respirare polveri sottili ricevendo in cambio qualche decina di posti di lavoro. L'omissione di dati sull'inquinamento ambientale permette di vedere cemento per lucciole. Già ad oggi l'ASL RMD ha rilevato dati significativi sull'incidenza elevata sul territorio di malattie dell'apparato respiratorio e tumorali. Sicuramente, insomma, la presenza del grande aeroporto di Fiumicino è significativa in questo senso. A questo i comitati si oppongono in maniera decisa, tentando di costruire dal basso un movimento che sia in grado di resistere a quanto qualche grande capitale ha deciso di stendere sul territorio, con vocazione del tutto opposta a quella che il futuro prossimo, guidato da mani irresponsabili, le ha disegnato intorno. L'appuntamento è per il prossimo 15 aprile, ore 17, presso l'auditorium della scuola media Porto Romano, in via Giuseppe Bignami 30. Interverranno i Comitati Uniti di Fiumicino, quindi Fiumicino Resiste, il Comitato Fuori Pista, il Gruppo d'Acquisto Solidale Salinzucca, il Nuovo Comitato Cittadini di Focene e il Consorzio di Bonifica Fiumara Grande. Sono previsti gli interventi di altri comitati della regione in sostegno delle tesi, insomma, dei comitati.
Sì, c'è un programma molto fitto di questa assemblea. Magari diamo notizia solamente di alcuni degli interventi. Alle 17.10, ad esempio, c'è Mauro Mocci dei Medici per l'Ambiente dell'ISLDE, che parlerà dell'effetto delle polveri sottili sull'organismo umano. E poi seguiranno tutta una serie di interventi invece dei comitati, a partire da quello dell'inquinamento acustico e la qualità dell'aria a Fiumicino, l'impatto ambientale della discarica di Malagrotta, fatto appunto da un consulente ambientale per i comitati di Malagrotta, un intervento anche del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, i gruppi di acquisto solidale, insomma tutta una serie di realtà che diciamo collaborano e lavorano insieme ai comitati di Fiumicino, cercheranno di arricchire questa giornata che insomma ha un carattere particolare, nocività e mobilità, e si terrà appunto il prossimo 15 aprile a Fiumicino. Allora, correggiamo l'appuntamento che è stato spostato, l'appuntamento all'Astra per il volantinaggio a tacchinaggio contro la nuova occupazione, chiamiamola, anche se è stata un'assegnazione di Casa Pound, è alle ore 17 davanti all'Astra. Con un pensiero all'attacco italiano in Libia, una canzone sulla guerra, Bring the War Home. Questo è Signor K, all'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia vediamo bandiere tricolore appese per tutti i balconi e noi uniti andiamo a fare un attacco di guerra a un altro stato. Questa cosa è davvero vergognosa.
Alfieri di un sistema che ti porterà in trincea, qualunque scelto credo, qualunque la tua idea. Contro il genio guastatore disinnesco bombe in un tracciato controllato dalle sonde. Incombe lo scenario di un conflitto planetario, il profitto crea divario, io rifiuto il corollario. Mi danno dei motivi ed un nemico immaginario, ma tra i piranha nell'acquario riconosco il mio avversario. Contrario al sogno del progresso, al compromesso, in questo porto franco dove e ti è concesso, la guerra è qua adesso e ovunque, non puoi essere assolto se coinvolto chiunque.
Qualunque Charlie in guerra un bersaglio, qualunque Charlie paga con la vita il prezzo di uno sbaglio. Cerca uno spiraglio, Charlie allo sbaraglio, ma Charlie nella giungla non lo tieni col guinzaglio. Charlie sul filo del rasoio senza un taglio, combatto la mia guerra, Charlie non me la squaglio. Charlie Lagunari senza l'uso del boccale, la ciurma samudina che si fotta l'ammiraglio.
20 luglio, un giorno che ha cambiato la mia vita, 8 infami in gita con gli artigli sulla tavola imbandita. La partita mi reclama nella trama del racconto, hai mangiato nel mio piatto, adesso paga il conto.
Affronto la vita una guerriglia, cammino per la strada e per la strada una famiglia, gente che bisbiglia, l'infame dietro l'angolo che origlia, lontani dalla merda che profuma di vaniglia.
migliaia di walk-car. Un esercito di writers che devasta nelle yard.
Hardcore, in botta con l'indoor. Forgiato in un campetto dove vivi se fai score. Qui la gente muove chili per spaccare, li muove per scappare. Muovo passi in questo mare per non annegare.
Vivo l'illegale, sopra il tuo giornale, nelle pagine di cronaca. Intonaca il murale che io scrivo. Tu provoca, io schivo il tuo dispositivo. Ho imparato per la strada e sono ancora vivo. Sopravvivo al tuo controllo che mi fiata sopra il collo. Tra carota, manganello, teste vuote col coltello. Da pischello ho imparato la lezione. Resto dalla parte giusta con la mia passione.
Conosci il nome? Checkpoint Charlie nel rione. Al bastione dell'oracolo del sud. Vincere o soccombere nel nome di Ned Lud.
Distruggere,
dal nulla per risorgere,
insorgere.
Sogni disperati che non vogliono demordere. Addestrati a mordere. Branco che si muove nelle tenebre. Mi muovo nelle tenebre. Azzanno le tue vertebre. Cane mangia cane, ci si sbrana per il pane.
Specchio, specchio, specchio delle tue brame.
Checkpoint Charlie è il padrone del reame.
Specchio, specchio, specchio delle tue brame.
Checkpoint Charlie, pandemonio sul catrame.
Specchio, specchio, specchio delle tue brame.
Checkpoint Charlie tra le iene con la fame.
Specchio, specchio, specchio delle tue grane.
Api senza legge che sconvolgono lo sciame.
Bring the war home.
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 Charlie, bring the war home.
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 Charlie, bring the war home.
Di nuovo in onda, sempre dagli 87 di Radio Onda Rossa. Stiamo per chiudere la trasmissione dando qualche notizia abbastanza importante che riteniamo rilevante, sempre sulle condizioni, sulle situazioni di nocività, che però in questo caso coinvolgono tutto il pianeta. Notizia di qualche giorno fa che è circolata sui media anche abbastanza importanti, principali, ma che insomma non mi pare che abbia trovato grande risalto. È quella dell'abbassamento dello strato record per questo momento dello strato di ozono sopra le nostre teste. È stato appunto rilevato nella settimana passata uno strato di ozono talmente mai così basso. Lo strato d'ozono ci protegge dai raggi solari e insomma fa sì che sia possibile anche la vita sulla Terra, o gran parte della vita sulla Terra. Questo strato di ozono sottilissimo, assottigliato, il cosiddetto buco nell'ozono, si trova, gravita intorno all'Artico, e per cause di varia natura che insomma i media non entrano molto nel dettaglio, si parla di sì inquinamento, quindi famigerati clorofluorocarburi che insomma assottigliano questo strato, o se no a condizioni climatiche generali che hanno favorito insieme all'inquinamento questo abbassamento. È sicuro che comunque siamo vicini a un livello tale per cui il buco dell'ozono può diventare effettivamente un buco, cioè si può fare una fessurizzazione dello strato di ozono, che per ora non è fessurizzato, è soltanto si è ridotto a livello di strato. Questa fessurizzazione può diventare veramente pericolosa e può portare a delle conseguenze che sono assolutamente non si può calcolare quello che può succedere a livello climatico e di insomma di vita sul pianeta stesso, quindi scenari anche abbastanza inquietanti. Però fatto sta che proprio la settimana scorsa varie agenzie internazionali si sono accorte di questa terrificante situazione. Sarà il caso che insomma il pianeta Terra e i suoi abitanti comincino ad avere più rispetto per la stessa e ad avere un nuovo concezione d'economia, dei consumi e di insomma tutto quello che sta portando a questa catastrofe sotto varie forme. È sicuro che guerre, distruzioni di varia natura non aiutano il ritorno al nucleare, non aiutano l'ozono insomma a mantenersi tale e a proteggere il pianeta dai raggi solari.
E un'altra notizia, insomma, sulla quale ridere, per questo il motivo di questo stacchetto musicale, è che nel 2004, pensate un po', una serie di deputati, insomma, una serie di parlamentari hanno votato il sì alle centrali nucleari. Era il 30 luglio del 2004 quando Giuliano Pisapia, Olivero Di Liberto, Dario Franceschini, Rosi Bindi, ma anche il nostro caro amico di cui si parlava prima, Nichi Vendola, alla Camera dei Deputati stavano votando uno dei decreti sull'energia presentato dall'allora governo Silvio Berlusconi. È finita questa storia che tutti questi personaggi appena nominati si schierarono addirittura per la riapertura delle vecchie e pericolose centrali di Caorso e Trino Vercellese, di cui insomma abbiamo anche parlato nelle scorse puntate. Oltre ovviamente, per non farsi mancare nulla, per la costruzione di nuove centrali nucleari in Italia. Per contro, in realtà, dissero no praticamente esponenti dell'altra sponda, tra cui insomma Paolo Romani, Valducci e Saglia. A questo proposito acquistano maggior valore, diciamo, che genere di valore, poi sarebbe da discutere, le dichiarazioni di pochissimi giorni fa fatte dalla Rosi Bindi, dove diceva, insomma, sostanzialmente abballerò tuo no dicendo il governo fermi i programmi sul nucleare, Milano è e sarà una città antinucleare. Beh, alla Bindi e a tutti gli altri ricordiamo, insomma, che nel 2004... era il 30 luglio, lei e tutta la sua cricca di amichetti aveva votato invece per la riapertura di queste nucleari e quindi noi non possiamo che dedicargli il nostro stacchetto. Diciamo dove prendiamo queste splendide chicche? Chi è che ci dà queste informazioni segrete? Pensate un po', niente di meno che il quotidiano online Libero. Quindi, insomma, alcune volte torna utile anche questo. Noi a questo punto vi lasciamo in compagnia della musica di Disorder e questa settimana non andrà in onda Silenzio Assordante, quindi dopo Disorder, che probabilmente si prolungherà un pochino, se vorrà andrà in onda Le Ore di Religione e il resto del palinsesto di Radio Onda Rossa. Con questo è tutto, vi salutiamo e ci vediamo venerdì prossimo alle 14:30.